Ed eccoci arrivati al 26esimo canto, un canto famosissimo per l'incontro di Dante e Virgilio con Ulisse. Il canto inizia con un'apostrofe a Firenze, un'apostrofe in cui Dante ironizza sulla fama di Firenze nell'inferno. L'aver trovato 5 suoi cittadini tra i ladri a lui procura vergogna e alla città certamente non grande onore. Per questo giungerà la vendetta, la punizione divina, e quando arriverà sarà sempre troppo tardi. Dopo questa apostrofe, Dante descrive la sua salita sul pendio, su questo ponte ripido, che una salita quasi di tipo alpinistico: non bastano i piedi, ci vogliono anche le mani, bisogna aggrapparsi anche con le mani. Quando arriva in cima al ponte e guarda in basso, rivolge un monito anche a se stesso, invita se stesso a frenare il suo ingegno perché segua tutto il canto. In particolare l'incontro con Ulisse è dedicato proprio a questo tema: l'ingegno, l'intelligenza umana che arde dal desiderio di conoscere e di arrivare alla verità. In questo ardore di verità deve stare attento a quello che vuole raggiungere, cioè deve porsi un obiettivo che non è la conoscenza in sé per sé, ma è il corretto comportamento, onesto, retto. Per raggiungere la salvezza sotto la guida delle doti intellettuali e morali che ti permettono di operare il bene. Dopo il monito a se stesso, quindi, a trattenere l'ingegno in modo che venga guidato dalla virtù, Dante descrive la bolgia che gli appare sotto gli occhi. Dall'alto del ponte si sporge per vedere questa bolgia. Questa bolgia è risplende delle fiamme che nascondono i dannati, e per indicare la quantità di queste fiammelle e il modo in cui queste fiamme nascondono, avvolgono il dannato, Dante ci presenta 2 similitudini, una di tipo agreste, quasi idilliaca, e l'altra invece biblica. La prima immagina il villano, il contadino, che dall'alto di un poggio, mentre si riposa, osserva verso sera, osserva la valle dove magari appunto ha lavorato tutto il giorno, e la vede risplendere delle lucciole che appunto compaiono verso sera. La seconda similitudine invece si riferisce a un episodio biblico. Parla del profeta Eliseo che vide il carro di Elia sollevarsi da terra e portare l'altro, questo profeta, in cielo. I cavalli si alzano verso l'alto e la vista segue il carro fino a che diventa una luce, come se una nuvoletta nascondesse appunto il carro stesso. Allo stesso modo, dice, le fiamme nascondono un'anima. Interessante questa bolgia che risplende della luce di queste fiammelle, ma la luce non è qui un simbolo della verità e della conoscenza, ma è del dolore da cui sono avvolti queste anime. Queste anime hanno usato male il loro ingegno, l'hanno usato per imbrogliare gli altri. Si tratta della bolgia dei fraudolenti, consiglieri fraudolenti o orditori di frode, non ha molta importanza. Comunque usarono la loro astuzia, la loro intelligenza, il loro ingegno per ingannare gli altri, quindi per fare del male, e quindi la loro intelligenza, che avrebbe dovuto illuminarli, invece li porta a perdere se stessi. Questi sono i consiglieri fraudolenti. E allora adesso la luce della verità e quindi della conoscenza non comporta per loro una gioia, ma è proprio fonte di dolore, e aggiungiamo anche di incomunicabilità. Loro che usavano la lingua per parlare, per imbrogliare. Adesso questa lingua di fuoco fa una fatica pazzesca a emettere una voce comprensibile. Sembra di ritornare a quel canto, al canto dei suicidi, quando l'albero spezzato, no, emetteva parole e sangue e soffiava e faceva fatica. Ecco, siamo più o meno nella stessa dimensione. Dante vede una fiamma con biforcuta, con due punte, e chiede a Virgilio chi sia racchiuso in questa fiamma così strana. Si tratta di due personaggi dell'antichità classica, Ulisse e Diomede. E Virgilio spiega che sono condannati qui tra i consiglieri fraudolenti per il cavallo di Troia e altri due consigli fraudolenti. Uno, il furto della statua di Pallade, furto che avrebbe reso espugnabile la città. E infine l'inganno con il quale riuscirono a smascherare Achille, che nell'isola di Sciro si era travestito da donna per non partecipare alla battaglia, alla guerra di Troia. Per questo Deidamia, che si era innamorata di lui, venne abbandonata perché Achille dovette partire, e quindi Deidamia piange ancora questo abbandono. La preghiera di Dante di parlare con Ulisse viene giudicata da Virgilio assolutamente lodevole. Però non parlerà Dante, ma parlerà Virgilio. Anche il concetto di lingua, il concetto della comunicazione, del modo di comunicazione, è importante nel canto. Quando questa fiamma si avvicina, Virgilio si rivolge a lei con fare molto nobile, molto aulico, molto forbito, insomma, perché si tratta di greci, quindi insomma meritano un eloquio adatto. E la domanda che gli pone è questa: dove per lui perduto a morir gissi? Come è, dove è morto e come mai si è perso, dove andò a morire dopo essersi perduto. Il problema quindi presentato da Virgilio è quello della sua morte, ma anche della sua perdizione. Si è perso, non si è salvato. E Ulisse, facendo uno sforzo spaventoso per trasformare le sue parole in una voce comprensibile attraverso la fiamma, ci illustra quello che nella tradizione medievale era l'ultimo viaggio. Dopo essere tornato da Troia, non servirono a nulla gli affetti familiari, ma misi me per l'alto mare aperto. L'amore per il figlio, la devozione per il padre, l'amore per Penelope non poterono vincere il desiderio ardente di fare esperienza del mondo, dei vizi e delle virtù umane. Questo è quello che lo spinse all'ultimo viaggio, che gli compie non da solo, ma con una piccola compagnia, in compagnia cioè di quei piccoli, pochi amici, compagni, che sono sopravvissuti con lui alle avventure che hanno vissuto insieme e ai quali rivolge quella famosissima orazione picciola che li convince a partire con lui per un viaggio verso l'ignoto. È la famosissima frase: considerate la vostra semenza, fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza. E forse anche in questo qualcuno ha visto il consiglio fraudolento, perché l'invita a superare un limite voluto dagli dèi, quello delle colonne d'Ercole. Il desiderio di conoscenza di Ulisse si trasfonde anche nei compagni, a tal punto che, dice, li feci così acuti, questa acutezza del desiderio fu tale che non li avrei più trattenuti. E a quel punto inizia il folle volo. Dopo 5 mesi di navigazione, con grande gioia vedono una montagna scura, lontana, altissima, ma la loro gioia dura poco, si trasforma subito in pianto, in dolore, perché da quella nuova terra nasce un turbine che fa girare per 3 volte tutte le acque e la nave, e fino a che fa levare la poppa in su e la prora in giù, come altrui piacque, come se questo fosse il destino e la volontà superiore, infinché il mar fu sopra noi richiuso. Il canto termina con il silenzio della notte e del mare che si rinchiude sopra di loro.